cave dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Stagione 6, episodio 1.
Questa nave.
Ladies and gentlemen, signore e signori, mesdames et messieurs, cyborg e post-human all'ascolto, ben ritrovati sulle onde perigliose della nave dei folli, Per la sesta stagione ritorna, implacabile come un'influenza invernale o come un nuovo obbligo vaccinale, l'impertinente ciurma dei mozzi a tenervi compagnia col consueto bollettino settimanale sul sito di NoBlogs, sul canale Telegram e ogni lunedì in replica dalle 16 alle 17 su Radio Bandito. Anche quest'anno si tenta l'arrembaggio alla società cibernetica sotto tutte le sue forme. Sia quelle materializzate delle appendici tecnoscientifiche in continua espansione nella pace sociale come nella guerra globale, sia quelle meno visibili ma forse più subdole e insidiose della gestione del parco umano nei suoi comportamenti, pensieri ed emozioni. Thank you. proveremo ad approfondire le nostre considerazioni sull'anima nell'epoca della quarta rivoluzione industriale. Sull'obsolescenza dell'essere umano, che rischia di essere soppiantato dal suo fantasmatico sdoppiamento robotico. Sull'intelligenza artificiale, ai tempi dell'istupidimento generalizzato dell'homo ignorans. Sulla continua medicalizzazione di corpi e spiriti nel tentativo di migliorarne prestazioni, adattabilità e funzionamento. Con questi e molti altri propositi ci lanciamo tanto nell'oscurità quanto nel bagliore accecante dei mari del presente. Navigando come sempre a vista, chissà dove ci condurrà il nostro viaggio. E forse poco ci interessa saperlo. Perciò, senza promesse né proclami, che si drizzino le vele. Che Eolo ci sia propizio, che Talassa e Nettuno ci proteggano.
Disinformation and misinformation.
Vado a prendere la macchina.
Nonna, hai cucito i lacci alle scarpette?
Fatto.
Papà, hai preso la macchina fotografica?
Fatto, i miei occhiali?
Fatto. E aggiustati il nodo alla cravatta?
Fatto.
I fiori? Fatto.
Un momento, avete fatto la cosa più importante?
Disinformation.
Fatto. Vaccinarsi contro l'influenza stagionale protegge ed è importante, soprattutto per anziani e fragili. Si può fare in un'unica seduta anche con la vaccinazione anti-Covid. Chiedi al tuo medico.
And misinformation.
Dobbiamo chiarire una cosa, e mi spiace perché la ventesima, trentesima, quarantesima volta che lo diciamo, ma purtroppo la disinformazione è continua. Il vaccino contro il Covid non ha causato un aumento di tumori, non ha causato morti improvvise, non ha causato malattie di ogni tipo. Il vaccino contro il Covid è un vaccino che è il farmaco più sicuro esistente sulla faccia della Terra in questo momento. Chi dice il contrario dice una bugia, perché questa non è un'opinione. è un dato di fatto, sono i numeri. Ecco, detto questo, e comunque per le persone più fragili è consigliato il vaccino contro il Covid, le indicazioni del nostro autore sono quello di farlo sopra i 60 anni, e senz'altro conviene, e di farlo se si ha meno di 60 anni e se si è fragili, anche in questo caso lo devono fare le donne che aspettano un bambino. E quello che è importante è che lo facciano anche i sanitari, e in particolare chi si occupa di una persona fragile, come una badante, come una persona che assiste, perché sia nel caso dell'influenza sia nel caso del Covid, comunque una malattia meno grave dà meno possibilità di contagio.
Si può fare insieme la vaccinazione?
Sì, si può fare insieme. Io faccio anche l'anno scorso in un braccio o in un altro.
Bene, grazie.
In un braccio o in un altro.
In un braccio o in un altro. In un braccio, in un braccio, in un braccio.
Una fila lunghissima lungo via 4 novembre, nel giorno dell'Open Day dell'Uzzotto Berica per la vaccinazione anti-Covid e anche anti-influenzale, si sono presentati davvero tanti vicentini e la stessa ULS non si aspettava un'adesione così massiccia.
No, in realtà no. Ci fa anche piacere, perché vuol dire che la popolazione aderisce alla vaccinazione. Chiedo a tutti di portare un po' di pazienza, perché veramente il personale sta dando in queste ore il massimo, e voglio anche ringraziare tutto il personale che è qui.
Abbiamo una percentuale proprio a spanne di quanti stanno facendo il Covid, quanti influenza?
Allora, quasi tutti il Covid, diciamo che stiamo facendo 60-70 persone all'ora più o meno. Adesso ci siamo partiti e daremo performance ancora migliori.
Oltre un'ora e mezza di attesa in piedi, c'è stato bisogno di armarsi di tanta pazienza.
Ci mettiamo in fila, pazienza.
Sono qua per il Covid.
E l'influenza?
E l'influenza l'ho già fatta la settimana scorsa. Ecco, io sono a posto.
Quanta tanta fila aveva prenotato?
Non abbiamo prenotato, siamo stati un'ora in fila.
Pazienza, tanta pazienza. Perché senza appuntamento, speriamo che facciano magari qualche altro giorno, così la gente si distribuisce. Da un lato è positivo che ci sia molta aderenza.
Le ho fatte tutte e cinque le precedenti, per questo punto preferisco continuare la profilassi.
Precedenza assicurata per persone con disabilità, donne incinta e per i più anziani. Per gli altri c'è stato da aspettare. E per chi alla fine non è riuscito a vaccinarsi oggi?
Prossimo appuntamento, replichiamo il tutto il 9 novembre. Ci sarà un piccolo slot di prenotazione, ma per il resto accesso libero, noi accettiamo tutti e finiamo tutti.
In un braccio o in un altro.
Accettiamo tutti e finiamo tutti.
Vaccinati. Nuovo protocollo ospedaliero vaccinazioni alla nascita. Bambini che nasceranno dal 1 novembre 2024 saranno immunizzati direttamente nei punti nascita prima delle dimissioni dal reparto.
Nati e vaccinati. Nati e vaccinati.
Vaccinale di fatto.
Vaccino.
Disinformation and misinformation.
Disinformation and misinformation. Disinformation and misinformation. Disinformation and misinformation. Disinformation and misinformation. Disinformation and misinformation.
Appena nati e già vaccinati.
Appena nati e già vaccinati. Già vaccinati. Già vaccinati. Già vaccinati. Già vaccinati. Già vaccinati. Già vaccinati.
Dopo la valanga di vaccini pediatrici della legge Lorenzin, dopo la corsa all'immunizzazione per il presunto coronavirus, anche a costo di modificazioni genetiche, e il generalizzarsi del ricorso alla vaccinazione preventiva contro l'influenza stagionale, un'altra tecnologia medica incombe sui corpi in via di cyborgizzazione. L'anticorpo monoclonale umano di immunoglobina G1K, chiamato Nirsevimab. Questa nuova merce sanitaria, imposta ai neonati tramite iniezione intramuscolare direttamente in ospedale e senza avvertire chi li ha messi al mondo, è prodotta industrialmente in cellule ovariche di criceto cinese mediante tecnologie del DNA ricombinante ed è commercializzata dalla Sanofi con il nome di Beyfortus.
Cellule ovariche di criceto cinese.
Cellule ovariche di criceto cinese.
Tecnologie del DNA ricombinante.
Tecnologie del DNA ricombinante.
Di seguito, un breve intervento a riguardo.
Vademecum per le gestanti. Appena nati e già vaccinati. Il Ministero della Salute ha deciso di inserire nel piano parto delle sue aziende ospedaliere l'immunizzazione contro la bronchiolite portata dall'infezione al virus respiratorio sinicizziale RSV. Questo comporta che al neonato, oltre tutte le procedure previste, sarà somministrato senza consenso anche l'anticorpo monoclonale nirsevimab. È un farmaco sotto monitoraggio addizionale, quindi con osservazione e segnalazione di ogni cambio di salute del paziente. La somministrazione di questo prodotto deve essere effettuata da personale sanitario specializzato ed è richiesto un periodo di osservazione al termine dell'infusione o iniezione, in modo che si possa intervenire in caso di comparsa di reazioni avverse. Essendo un atto medico, così come l'inoculazione della VIT-K, viene regolamentato dalla legge 219/2017, dove all'articolo 1, comma 5, leggiamo:
ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.
Invece al comma 3 troviamo:
il rifiuto di senso informato o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato procura sanitaria sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Come fare? Richiedere il piano parto o protocollo sulla nascita direttamente al reparto di ostetricia dove intendete far nascere vostro figlio. Se già siete lì e pronte per partorire, lo potete fare lo stesso, magari con l'aiuto del partner. Seppure il ricovero implichi un consenso assenso al protocollo, il cittadino ha sempre il diritto di stabilire con il medico uno per uno tutti gli atti sanitari e decidere se accettarli o rifiutarli. Bisogna essere molto chiari sul rifiuto al trattamento consigliato. Un no, grazie, è più che sufficiente, visto che non è una cura e neppure salvavita sul neonato. Perciò non definita incuria. e non implica la minaccia di segnalazione agli assistenti sociali oppure il mancato rilascio delle dimissioni. Questo perché nessun atto medico può essere reso obbligatorio. Il consenso, come il dissenso, deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi coercizione o punizione non è lecita e legittima. In questo caso, al confronto con i vaccini obbligatori Lorenzin, non si firma un modulo di dissenso alla vaccinazione, ma si fa annotare nella cartella clinica il rifiuto che alle dimissioni verrà poi firmata anche dal paziente. Voi non vi rifiutate di firmare un modulo. Cioè, non è che non esplicate la procedura aziendale di firma del modulo del dissenso. Voi vi fate inserire il rifiuto nella cartella clinica che verrà poi firmata, rispettando così la procedura conforme alla legge. Siate consapevoli, siate liberi. Alessandra Ghisla, consulente con studi di diritto. www.tuteladirittosoggettivo.it.
La Toscana è tra le prime regioni in Italia a dare il via alla campagna di immunizzazione gratuita rivolta ai bambini per proteggerli dal virus sincizziale, responsabile della maggior parte delle infezioni acute alle vie respiratorie dei più piccoli.
Noi abbiamo avuto tantissimi, da sempre, da tanti anni a questa parte, molti ricoveri sia per bimbi nati a termine normali, ma anche in modo particolare poi per quelli prematuri in terapia intensiva. Il problema è proprio un 20% di questi bimbi che si devono ricoverare vanno in terapia intensiva perché il danno infiammatorio ai polmoni è tale da mettere a rischio la vita stessa del neonato. Questo anticorpo copre per tutto l'anno, quindi permette proprio di transitare attraverso il pericolo maggiore, che è il periodo autunnale invernale, per i bimbi, e di questo siamo felicissimi.
La diffusione del virus respiratorio sincizionale comporta ogni inverno un pesante impatto sui reparti di pediatria. Circa un bambino su 50 deve essere ospedalizzato, circa il 20% dei ricoverati deve essere curato in terapia intensiva. Nello scorso inverno i ricoveri a causa di questo virus in Toscana sono stati circa 800, di cui 160 bambini finiti in terapia intensiva. Questa campagna è possibile grazie allo sviluppo di un nuovo anticorpo monoclonale che ha mostrato una riduzione di oltre l'80% dei ricoveri ospedalieri nei neonati e un significativo impatto sulla riduzione della gravità delle condizioni dei pazienti.
Sarà nella pratica, sarà un'iniezione, somiglia a un vaccino, ma non è un vaccino, è anticorpi già fatti, sono degli anticorpi che vengono, così come quelli che ci produciamo da soli quando ci prendiamo una malattia. Ecco, gli stessi identici anticorpi vengono prodotti in un laboratorio, messi in una piccola siringa e quando ce li iniettano noi siamo già protetti, almeno per 6 mesi. È stato sperimentato in tanti paesi, più di tutti in Spagna. L'anno scorso tutta la stagione è stata coperta in molte regioni e veramente abbiamo avuto dei risultati che sono straordinari, perché in tutti i bambini che erano stati protetti con questa piccola fiala il numero delle infezioni si è ridotto quasi del 90%, vuol dire il numero dei bambini che vanno all'ospedale o che vanno in terapia intensiva è ridotto del 90%. Questa è la cosa che la Commissione voleva fortemente, ridurre il numero dei bambini che vanno all'ospedale.
La campagna è rivolta a tutti i bambini nati tra il 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025. La profilassi, possibile grazie ad un investimento della Regione Toscana di oltre 3 milioni di euro, verrà garantita attraverso un percorso coordinato e integrato che coinvolge i punti nascita, i pediatri e i dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Voi sapete i problemi di bilancio che abbiamo, ma anche se dobbiamo spendere 3 milioni lo facciamo, perché questo monoclonale, questo anticorpo che può consentire di ridurre drasticamente quello che per il virus sincizziale l'anno scorso ha significato 800 bambini gravemente colpiti, 160 di loro in terapia intensiva, quello che possiamo fare lo dobbiamo fare.
Thank you.
Giornata importante oggi, un nuovo passo che coinvolge i pediatri in maniera attiva, operativa.
Sì, in effetti è una giornata storica per la pediatria siciliana perché per la prima volta abbiamo un accordo regionale sui vaccini. Si chiama così, cioè dire i pediatri da questo momento, cioè dire da fine ottobre che sarà esecutivo questo accordo, potranno vaccinare nei propri studi per tre vaccinazioni o tre immunizzazioni. Il virus respiratorio sincizziale e il virus influenzale e il virus del papillomavirus. Questi qua sono tre vaccinazioni che intanto i pediatri prenderanno contezza di questo nuovo corso, cioè dire quello di vaccinare nei propri studi, e si comincerà per raggiungere delle quote di copertura regionale che in questo momento siamo un po' indietro rispetto ad un andazzo nazionale. Specialmente per il papillomavirus, dove si sfiora manco il 50%, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 75%, se non il 90%, che è l'obiettivo, diciamo, ottimale per tutti. Per il virus respiratorio sincizziale, di cui c'è stata la polemica in questi giorni su chi forniva o chi non forniva, lo Stato, la Regione, eccetera, noi comunque avevamo già da subito data la nostra disponibilità, perché riguarda una immunizzazione dei bambini entro un anno contro appunto il virus respiratorio sincizziale, che provoca tanti ricoveri e tanti accessi al pronto soccorso, direi eccessivi. Con questa immunizzazione si riesce a diminuire oltre ad auspicare una migliore salute per i bambini.
Ci sarà un percorso facilitato, i genitori verranno aiutati, verranno direttamente chiamati dal pediatra.
Il pediatra queste cose le sa, chiamerà i genitori per vaccinare o, come si usa più frequentemente adesso, immunizzare i propri figli nei confronti di questi virus che creano delle patologie importanti.
Che cosa? Cosa sta seminando?
Ci trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Il panico.
We'll be right back.
vaccino.
Perdita dell'udito sono state tre volte più frequenti. Lei cosa ne pensa di questo studio, di questa correlazione?
È tutto vero, è tutto detto ed è già tutto scritto. Il virus Covid è un virus neurotropo, talché entra dalle vie olfattorie, che è un organo neurosensoriale, e come colpisce il cervello, cioè il tessuto cerebrale, colpisce l'organo dell'udito. Per questo è vero. È tutto vero, è tutto detto ed è già tutto scritto. Ma non solo, si accentua il fatto, e noi l'abbiamo anche pubblicato, si sono riscontrate ipoacusie improvvise dopo la terza dose di vaccino Covid.
Ma è un'ipoacusia
neurosensoriale irreversibile, può compensare qualcosina, migliora con delle terapie, entrate in paniche, cortisone eccetera, ma il danno rimane.
Ma che c'entra la vaccinazione?
La vaccinazione probabilmente scatena problematiche autoimmuni a livello dell'orecchio interno.
Homo Lake 2024. Imporre il 5G e digitalizzare l'Italia.
A metà ottobre 2024 si è svolto a Villa Erba, a Cernobbio, l'incontro annuale sulle politiche digitali di oggi e di domani, intitolato The Great Challenge, la grande sfida. presenti tra organizzatori e sponsor pressoché tutte le grandi aziende italiane, insieme a istituzioni e università, oltre a dar voce a più di 100 conferenzieri provenienti da tutto il mondo, con ospite d'onore l'Africa. Le 7 aree tematiche attorno cui ruotavano le sessioni in programma erano: intelligenza artificiale, banking e fintech, pubbliche amministrazioni, sanità digitali, energia e sostenibilità, mobilità e trasporti, reti e infrastrutture. La finalità della conferenza, come dichiarato nella brochure, è promuovere la trasformazione digitale dell'economia e della società. Il primo giorno è stato dedicato alle reti, con l'obiettivo di favorire il cloud e aumentare la connettività, con particolare attenzione al 5G. Sono intervenuti, tra gli altri, Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, e Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad, che ha sottolineato come la sua azienda abbia investito più di 1 miliardo di euro nella rete 5G, che, secondo lui, deve essere diffusa ovunque. Dello stesso avviso è anche il direttore di Inwit, il principale tower operator italiano, ossia costruttore di antenne e impiantistica varia, secondo cui ormai non possiamo vivere senza 5G, dal momento che ci offrirà sicurezza e una vita sociale più ricca. Per fare questo, come aggiunge l'amministratore delegato di Celinex Italia, altra gigantesca azienda di infrastrutture wireless, bisognerà ricoprire l'intero paese di torri 5G, ma camuffate in modo da non dare nell'occhio, così da raggiungere una copertura della connessione capillare. Uno dei primi progetti pilota è curato dall'azienda Boldin Networks, che punta a trasformare Roma in una smart city a tutti gli effetti, trasmettendo 5G anche nella metropolitana. Il secondo e quarto giorno sono stati dedicati all'intelligenza artificiale. Sono intervenuti dirigenti di varie industrie straniere, in particolare americane, come IBM, Google, Meta o Dell, per ribadire il loro impegno nelle sfide poste dall'IA alla sicurezza delle nazioni e alla privacy degli utenti. Il rappresentante di Google ha sostenuto che l'IA generativa garantirà un 8% di PIL aggiuntivo e che è uno strumento per il bene dell'umanità. L'esempio fornito sono i sensori posti su un ulivo per rilevare quando ha bisogno di acqua. Il portavoce di Meta sostiene che senza l'IA non ci sarà sviluppo economico e che non bisogna averne paura, perché si tratta solo di uno strumento che può essere usato sia bene sia male. Basterà farlo usare a loro e andrà tutto bene. Il McKinsey Global Institute sostiene che le resistenze all'IA provengono solo da persone che hanno paura del cambiamento. Il terzo giorno è stato dedicato al tema dell'energia e sostenibilità, mettendo in scena il teatrino delle rinnovabili. I padroni si sono lamentati della disinformazione che a loro avviso è propagandata da chi vi si oppone. il segretario generale di ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento, sostiene che occorre raddoppiare la potenza degli impianti in una corsa infinita, perché l'IA richiederà costi energetici sempre più alti, come sostengono anche quelli della milanese Retelit, che si occupa di telecomunicazioni. La multinazionale statunitense Accenture, che si occupa di consulenza strategica per le aziende, sostiene che l'IA serve a creare impianti sostenibili. Mentre l'analoga società Minsight di Indra sostiene sia fondamentale per gestire l'uso dell'energia. Molte altre fregnacce sono uscite dalle bocche dei vassalli di politica, finanza e industria high-tech. Ecco le dichiarazioni di Roberto Tasca, presidente di A2A.
Sono due fenomeni che credo dobbiamo considerare tutti. Primo è che in termini demografici si registra un progressivo afflusso dei cittadini, cioè di persone che a un certo punto vivevano fuori dalle città e che vanno a vivere in città. Questo per motivi, credo, naturali. Sostanzialmente le città sono in grado di produrre un livello di efficienza sociale e economica che le campagne non sono in grado di ovviamente sostenere. L'altro dato fondamentale è che utilizzando questo sistema produttivo stiamo sostanzialmente, progressivamente, avendo problemi di climate change. Il cambiamento climatico è un fatto, lo vediamo anche oggi qua, devo dire, in questi giorni soprattutto. E credo che sia un altro elemento su cui, al quale dobbiamo opporre delle contrapposizioni, delle resistenze. Come si fa a tenere insieme questi due elementi? Si fa potendo fare investimenti e soprattutto potendo sfruttare il fatto che le città sono produttrici di efficienza. In che senso? Beh, se lei pensa ad esempio al riscaldamento di un condominio e pensa alla difficoltà a riscaldare case che sono viceversa sparse in una campagna, capisce benissimo immediatamente quale effetto alveare si ha e qual è l'effetto conseguente che si ottiene. Dall'altro lato, ad esempio, se noi andiamo a ridurre quello che è il trasporto pubblico che utilizza ancora oggi i motori endotermici e lo spostiamo su motori elettrici, abbiamo una progressiva riduzione. Le città sono i destinatari naturali di quegli investimenti che noi abbiamo stimato potranno essere circa 270 miliardi di euro fino al 2050, che consentiranno per l'appunto di ridurre rispetto a quella che è la tendenza che avevamo evidenziato prima, cioè l'incremento delle persone che vivono in città, la produzione che gli stessi avranno. Ridurre di quanto? Ridurre quasi del 50%. Quindi credo che sia un passaggio importante. Le faccio un esempio giusto per capirci. Oggi si parla molto del fatto che c'è lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sviluppare l'intelligenza artificiale vuol dire, ad esempio, avere molti data center che vengono in Lombardia, e questi data center produrranno anche grande calore. Noi possiamo raccogliere quel calore tramite il teleriscaldamento e indirizzarlo verso le città. Questo farà sì che, ad esempio, molte abitazioni diverranno green automaticamente. E questo credo che sia un fatto importante da considerare per poter avere e dare un contributo forte al pianeta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.